Ma guarda, la questione è più o meno in questi termini. Liberiamo subito il discorso dalla questione quote, cioè che l'Europa non sia un soggetto politico unitario in grado di gestire situazioni come queste mi sembra talmente evidente che voglio dire, non ci viene neanche di commento. Cioè, Francia in gran parte Francia e Inghilterra nel 2011 hanno creato le condizioni per la situazione che si è creata oggi, cioè hanno distrutto il regime di Gheddafi senza avere alcuna idea poi della ricostruzione. Adesso non stiamo a entrare nei dettagli, ma la cosa è talmente evidente. E poi in particolare l'Inghilterra, che ha questo atteggiamento isolazionista da un po' di tempo, eccetera, si tira indietro per quanto riguarda i profughi. È anche vero però che in Europa, in particolare in Germania, nei paesi del nord, eccetera, si accolgono infinitamente più migranti, più profughi, scusami, di quanto non avvenga in Italia, che è il paese dell'area, diciamo, tra quelli grossi dell'Unione Europea, che accetta meno domande di asilo. Quindi in generale, voglio dire, un po' le proteste, i discorsi, io sto guardando al computer i titoli di alcuni giornali, questi discorsi sono un po' di lana caprina, sono anche pelosi, perché appunto, ripeto, come sanno tutti quelli che si occupano di rifugiati, eccetera, le procedure, le commissioni sono estremamente lunghe, complesse, non si capisce se per un'idea deliberata di rallentamento oppure per incapacità, ma sta di fatto che l'Italia è il paese che accoglie meno profughi. Questo è il primo punto. Che poi gli altri paesi non ne vogliono altri per paura dei vari Farage, di Le Pen, eccetera, anche questo è ovvio, quindi questo rientra, diciamo, nel panorama contemporaneo. Per quanto riguarda la missione, io sono abbastanza d'accordo con te, è chiaro che si tratta di un intervento militare travestito, apparentemente. Dunque, l'idea di bombardare i barconi in Libia era una stupidità così colossale che per il semplice motivo che appunto era impossibile capire, distinguere un barcone da un peschereccio, quindi la cosa avrebbe causato un errore, eccetera, che solo un personaggio abbastanza bizzarro come Alfano poteva pensare una cosa del genere. Che invece la questione degli incursori di marina e soprattutto del blocco in mare aperto delle navi, eccetera, invece è un inizio, come dire, che sicuramente provocherà incidenti di qualche tipo, un inizio di intervento leggero, insomma, ufficialmente leggero nel caso della Libia. Quindi si tratta di una risposta eminentemente militare, totalmente priva di alcuna efficacia sul piano umanitario, anzi ancora più grave, perché è evidente che l'obiettivo della missione è quella di bloccare in mare aperto più navi possibili e di rimandarli indietro.
Quindi torniamo al modello Maroni, quello del 2009, in cui le navi a questo punto non vengono intercettate, i profughi caricati a bordo come accadeva con Mare Nostrum, ma siamo di fronte nuovamente a un'ipotesi di respingimento.
Sì, no, assolutamente, tutto questo è respingimento, cioè l'ipotesi di Mare Nostrum con tutti i limiti e che si muoveva nello stesso solco di quelli di questi, certo, giorni, comunque ha portato al salvataggio con il passaggio da Mare Nostrum a Triton. Io continuo a chiedermi chi inventa nomi così idioti, ma comunque la questione è ovviamente del tutto secondaria. Con la missione Triton, invece, che aveva meno mezzi, meno, eccetera, e quindi si sono causati di fatto incidenti, anzi tragedie come quelle di qualche settimana fa, quelle dei 700 morti. Siamo, direi, nel solco di una. Cioè, qui il discorso dovrebbe essere aperto molto a monte, cioè. Come si legge anche sui giornali, in questo momento stavo leggendo un servizio, mi pare, sul Corriere, sull'arrivo degli afghani a Tarvisio, no? Quindi una questione molto meno importante numericamente di quanto non avvenga nel canale di Sicilia, ma interessante. Siamo di fronte a gente che scappa dalla guerra, no? E scappa dalla guerra, adesso non voglio fare il solito discorso colpevolizzante, ma scappa da guerra in cui i nostri paesi occidentali, chi più chi meno, sono tutti pesantemente coinvolti, no? Queste guerre vengono iniziate, vengono per motivi politici di vario tipo, propagandistici, diplomatici, eccetera, creano situazioni come in Libia, in Siria, in parte in Afghanistan, incontrollabili. A questo punto l'unica risposta del mondo occidentale è quella di bloccare le frontiere, di mandare di mandare le navi o fare agire Frontex e i pattugliamenti congiunti e cose di questo tipo. C'è un atteggiamento strategicamente privo di senso, anche perché gli arrivi continueranno, le stragi in mare continueranno e quindi la situazione si ripeterà quanto prima.
Su questo è difficile avere dei dubbi. Tutte le missioni che sono state messe in campo in questi anni avrebbero questo tipo di target. Tra l'altro l'Italia dopo il 2009 è stata già condannata, per quello che vale, dalla Corte Europea per i diritti umani per i respingimenti di massa, perché alcuni di quelli che vennero respinti soprattutto nella prima ondata riuscirono a fare un ricorso e a 19 dei 21 che fecero quel ricorso venne riconosciuto il ricorso al trattamento inumano e degradante. Dico 19 su 21 perché i due che mancano non è che non se lo siano visto riconoscere, ma sono morti in mare nel tentativo di riprovarci, anche questo la dice lunga. Però evidentemente all'Italia...
Ma direi che questa però è la strategia che sta adottando l'Europa, cioè diciamo che fino a queste ultime settimane, fino a un mese fa all'incirca, la strategia europea era quella di, cioè l'Italia accoglieva molto, dava molto meno permessi di asilo, accoglieva meno, diciamo che circa il 20-25% di quanto non avvenga in Germania, tanto per capirci, cioè la Germania ne accoglie circa 200.000, l'Italia 25.000-30.000 al massimo, no? fino a un certo punto. Adesso le questioni stanno assumendo dimensioni molto più ampie, anche perché tutta la situazione che c'è tra la Tunisia, grosso modo, in cui c'è una guerricciola civile strisciante, no? Anche se ne parla pochissimo, e i confini della Cina, quindi tutta questa enorme fascia di territorio che comprende il Maghreb, il vicino oriente e l'Asia centrale, è praticamente in condizione di guerra tutta, no? Quindi Siria, Iraq, Afghanistan, tranne l'Iran. Ora, in una situazione di questo genere, che è del tutto incontrollabile, sia perché per tanti motivi, anche oggettivi, voglio dire, no? Di fatto non c'è nessuna potenza militare in grado di metterci ordine, esistono queste nuove formazioni militari, nuove per modo di dire, come l'ISIS, che sono del tutto incontrollabili, ma che stanno fondando un nuovo Stato. In tutta questa confusione è chiaro che il numero dei profughi aumenterà a dismisura, qui si scappa semplicemente per sopravvivere, no? Quell'idea che hanno molto, che i giornali propagandano in Italia e all'estero, cioè questi che spendono 7-8 mila euro per venire dall'Afghanistan, spesso sono pure semplici bufale. Allora, in questa condizione di moltiplicazione dei conflitti, di scontri e quindi il numero di profughi, la questione aumenterà a dismisura. Quello che è incredibile è l'assoluta incapacità da parte dell'Europa di rispondere sul piano, qui stiamo parlando di naturalmente di arrivi più numerosi del passato, ma sempre relativamente limitati. Noi stiamo parlando di un continente che va dal Portogallo fino più o meno all'Ucraina, no? E al nord e al Capo Nord, che ha un territorio gigantesco e 500 milioni di abitanti. Non si capisce come 1 milione o 2 milioni di profughi in più altererebbero la composizione sociale, umana e geografica di questo immane territorio, e quindi la mancanza di qualunque tipo di strategia anche rispetto a situazioni che sono state, come dire, provocate anche dagli europei, genera poi queste risposte che sono puramente occasionali, puramente militari e del tutto indifferenti alle sorti di questi esseri umani.
Credo che questo dipenda anche in parte dal fatto che in questi anni tante forze populiste, razziste, in alcuni casi esplicitamente fasciste, hanno giocato le proprie fortune politiche proprio sul tema del contrasto all'immigrazione, sul blocco dell'immigrazione, sull'immigrato come il babau e causa di tutte le disgrazie del nostro paese. Basta pensare alla resurrezione della Lega Nord, che per bocca di Salvini ha riassunto toni estremamente violenti, volgari, intollerabili, eppure sembrerebbe, almeno sia dai sondaggi sia dall'ultima breve proiezione elettorale che c'è stata in Trentino, essere in rimonta.
Assolutamente. Ma guarda, qui io penso che in Europa la disponibilità diciamo l'esistenza di una quota di partiti neofascisti. Interessante da questo punto di vista la mossa di Salvini, che ha abbandonato, faccio un piccolo inciso, ho letto qualche giorno fa un'intervista a Bossi, che ancora, nonostante Bossi abbia cavalcato naturalmente la xenofobia in tutti i modi, che ancora rivendicava così tra serie e faceto, diciamo, le origini non fasciste della Lega Nord, lui almeno così diceva lui. Invece è molto interessante vedere come Salvini cavalchi, cioè l'alleanza di Salvini con Casa Pound e con altri tipi di formazioni fasciste, così come a suo tempo, non dimentichiamocelo, la disponibilità di Grillo, che non fa discorsi molto diversi, parliamoci chiaro sull'immigrazione, di quanto non faccia la Lega, no, la disponibilità di Grillo a accogliere chiunque anche dell'estrema destra nel suo movimento. Tutto questo, voglio dire, che Grillo è un dilettante, Salvini è un professionista, dico, però tutto questo dimostra come naturalmente questa parte di elettorato, di popolazione, di queste posizioni esiste e sia sempre più forte. Io penso che naturalmente la paura che questo elettorato diventi maggioritario motiva in parte l'atteggiamento europeo, ma io credo che il motivo più di fondo sia, la ragione più di fondo sia proprio un'incapacità di gestire una situazione politica internazionale in cui non esiste una testa, cioè soprattutto in cui si seguono esclusivamente gli interessi delle piccole cricche militari del momento, degli interessi appunto elettorali di brevissimo periodo, non si ha nessuna visione strategica. Cioè io sono convinto che sempre naturalmente nell'ambito di cifre non mostruose, perché poi se non c'è la guerra chiunque preferisce vivere a casa sua che non tentare la fortuna a 3.000 o a 5.000 km di distanza, però anche in questi limiti il numero di profughi aumenterà, e quindi diciamo questa situazione di crisi di cui abbiamo parlato sempre tutti, no? Che era del tutto prevedibile, si aggraverà, e quindi anche questo anche indipendentemente naturalmente dalle pulsioni xenofobe che naturalmente saranno alimentate da questa situazione.
Ecco, volevo tornare un attimo alla questione delle misure adottate dall'Unione Europea, eccetera, eccetera. Ecco, queste misure di distruzione delle barche direttamente al largo delle coste nordafricane, libiche, mi sembra che sia il frutto di una tendenza ad esternalizzare il più possibile il controllo o comunque un qualsiasi cosa che regoli un po' il flusso migratorio, una tendenza che cioè, non è nata certo ieri né oggi, però aumenta nel momento in cui non c'è più un interlocutore serio, affidabile, ecco, più che serio, in Libia, e quindi appunto frutto di questa tendenza è che l'Unione Europea decide di esternalizzare, sì, ma di fare da sé.
Certo, ma guarda, direi di esternalizzare in modo militare e anche occasionale, contingente. Anche, non bisogna anche dimenticare che in realtà di interlocutori affidabili non ce n'è uno in tutta l'area che va appunto dalla Tunisia fino alla Palestina. Perché? Perché appare il fatto che alcuni di questi governi sono deboli, no? O perlomeno hanno a che fare con conflitti di cui parliamo poco ma che esistono, oppure sono in procinto di affrontarli, non so, pensa, nessuno parla dell'Algeria, ma l'Algeria in qualche modo ha dei problemi nell'estremo sud e a confine con la Tunisia, che legati appunto all'esistenza di gruppi armati, eccetera. Allora, o sono governi molto deboli, o sono situazioni di guerra in cui agiscono i veri e propri signori della guerra, come in Libia, no? Oppure sono regimi come l'Egitto, che non sono certamente esempi specchiati di democrazia e di trasparenza, i quali potrebbero benissimo in alcuni momenti manovrare queste cose, barconi eccetera, a fini politici. Per esempio Haftar, niente mi toglie, abbiamo anche informazioni sul fatto che Haftar anche lui collabora attivamente a questo gioco in cui fondamentalmente i migranti fanno da posta in palio, no? Quindi questa esternalizzazione militare è anche destinata strategicamente allo scacco, cioè quindi è chiaro che si tratta di trasferire eventuali o supposti ipotetici problemi di crisi interna all'esterno, con alcune conseguenze, la prima delle quali per esempio è che io sono convinto che il numero di morti in mare aumenterà, perché navi militari gigantesche, ora sono piccoli dettagli tecnici, ma quando la Guardia Costiera agisce per salvare delle barche, agisce con dei gommoni che non si scontrano, cioè che non creano una situazione di impatto forte con queste barche che spesso sono pericolanti, sono strapiene, eccetera. Se reagiscono le navi militari con gli incursori, il pericolo di affondamenti dovute magari non alla volontà di affondare, per amor di Dio, ma all'impatto tra natanti grossi e più piccoli aumenterà di dismisura, per non parlare di tutte le situazioni di microconflitti che si innescheranno. Non dimentichiamoci che in situazioni di questo tipo, cioè di conflitto in mare aperto, situazioni di questo tipo portano a episodi come quelli dei Marò italiani, cioè, capisci? Il fatto di cominciare a dire, di trattare i barconi, le barche dei migranti come poco meno che barche di pirati, l'attenzione ossessiva esclusiva sugli scafisti e sui mercanti di schiavi, per me prelude a incidenti di questo tipo.
Credo che possano esserci pochi dubbi in merito, non a caso tutti parlano come modello la missione Atalanta, che è proprio la missione di contrasto alla cosiddetta pirateria somala,
certo.
Poi si è tradotta con interventi di terra, con affondamenti e con l'episodio dei Marò, che è completamente inserito in questa vicenda. Poi io ricordo tanti anni fa l'affondamento della Kateri Rades, che era un barcone carico di immigrati che provenivano dall'Albania, allora in preda a una crisi profondissima, che andarono a picco dopo lo scontro con un pattugliatore navale italiano, la Sibilla.
Certo.
E ci furono,
ma anche l'incidente più recente è avvenuto quando l'arrivo del mercantile, gran parte di queste persone, che ricordiamoci sono natanti che potrebbero ospitare in condizioni normali 50 persone, ne ho a bordo ce ne sono 400 o 500, quindi ammassati, eccetera. Basta uno spostamento, un movimento di panico e una barca si capovolge. Stiamo parlando di navi militari, non stiamo parlando di vedette della Guardia Costiera, come dire, piccole mobili che in qualche modo riescono a avvicinarsi senza urti. Questi sono tutti, la militarizzazione di una situazione come quella comporta inevitabilmente, quasi matematico naturalmente, il moltiplicarsi di questi incidenti. Quindi torniamo un attimo all'esternalizzazione militare, cioè pensare che una delle aree economiche dominanti del pianeta, una delle più ricche, in cui esistono più risorse, si riduca solo a questi mezzi esclusivi, dà un'idea della follia strategica. Io penserei anche a quello, cioè a quello che avverrà in futuro, cioè in cui da una parte il populismo interno e dall'altra parte le guerre civili striscianti che ormai sono alle nostre porte comportano naturalmente questo tipo di conflitti in cui i civili naturalmente giocano la parte delle vittime.
Io da un lato ho la sensazione che si tenda comunque a considerare queste persone come vuoti a perdere, no? Ormai il mondo tende a essere diviso tra sommersi e salvati in maniera sempre più evidente, con linee di cesura che finiscono con l'attraversare,
certo,
le nostre stesse società. Ma dall'altro lato anche una sorta di incapacità di progettazione sul futuro di queste stesse classi dirigenti, che oltre a essere un po' criminali sono anche estremamente cialtrone. Quello che conta è l'oggi, io devo durare fino alle prossime elezioni, io devo pensare a che cosa succederà tra l'elettorato di Busto Arsizio o tra quello di Chiavari la prossima settimana. Ecco, non certamente un investimento anche dal loro punto di vista di più sul futuro.
Scusa, non ti sento più.
C'è un po' di disturbo, mi senti ancora adesso?
Ora ti sento, sì, magari si può parlare un filo più forte.
Sì, evidentemente bisogna alzare un po' i nostri...
Pronto?
Mi senti adesso?
Non ti sento più.
C'è un problema forse col collegamento, adesso come va?
Adesso va meglio, sì.
Benissimo, allora alziamo un po' la voce così magari funziona meglio. Dicevo, mi sembra che ci troviamo di fronte ad una sorta di realizzazione dell'utopia punk trasferita alle classi dirigenti. Nessun futuro, quello che conta è un presente eternizzato nel quale bisogna dare risposte immediatamente fruibili da un'opinione pubblica che le mastica, le risputa, ma poi ha un sottofondo profondo. Ci è arrivato un messaggio in questo momento da un nostro ascoltatore, un lavoratore di fabbrica, che ci scrive: la nonna di un mio collega gli ha detto seriamente: Salvini ha detto che di questo passo saremmo obbligati a prenderci un nostro comunitario in casa tutti.
Assolutamente. Ma guarda, qui la questione ha risvolti surreali, no? Da questo punto di vista la lettura più interessante, anche se agghiacciante, è quella dei giornali di destra, no? Perché quelli spiegano perfettamente il tipo di quello che dice la nonna, no? Oppure questa mitologia, per esempio, dei 130 o 140 euro versati al giorno ai migranti, sono balle, perché la realtà è banalmente quella del costo che hanno in alcuni casi che ha sostentamento dei minori nelle strutture, no? Quindi tutta questa disinformazione, quest'idea, no, per cui allora se sei d'accordo prenditi la casa tua, no, che è la linea un po' del populismo estremo di alcuni giornali, della Lega, eccetera. Tutto questo fa parte naturalmente della condizione di partenza di quello che tu chiami lo spirito punk della politica contemporanea, che al massimo arriva alle prossime elezioni, no? Ma tutto, adesso saltando brevemente di palo in frasca, voglio dire, cioè gli 80 euro di Renzi, l'unica misura poi in realtà che lui ha preso nel suo governo, piuttosto che, o perlomeno quello che sta succedendo adesso, i micro rimborsi ai pensionati che hanno fino ai 3.200 lordi, che significa 1.900 euro al mese, tutte queste cose mirano, cioè la politica di Renzi non va oltre, voglio dire, al di là delle sue parate sulla sua strategia di rinnovamento, non va oltre le elezioni regionali. Certo, tutto questo conferma quello che dici tu, a questo vorrei aggiungere un altro fatto però, che se noi consideriamo non solo quello che ti dicevo prima, cioè la situazione che esiste tra la Tunisia e il confine cinese, questa spaventosa, questa enorme fascia di conflitto, no? Ma anche l'Africa subsahariana, in cui i conflitti si moltiplicano giorno per giorno e sono in larga parte incontrollabili, cioè non dimentichiamo che la questione di Boko Haram in Nigeria riguarda anche il Chad e altri paesi. In tutte queste situazioni stiamo parlando di continenti ormai che sono in guerra, che sono in conflitti incontrollabili, quindi la mancanza di spirito strategico e di qualunque tipo di farsi, diciamo, di presa in carico di una situazione del genere, no? In un momento poi in cui l'America ha dichiarato che si tira fuori da un sacco di situazioni, tutto questo dà un'idea, insomma. Poi naturalmente noi ci occupiamo in questo momento dei sommersi, che sono il problema umano anche sociale più rilevante, però anche i salvati, voglio dire, quelli salvati oggi potrebbero non esserlo domani, insomma.
Beh, su questo senza dubbio, ma si ha un po' la sensazione, accogliendo il tuo suggerimento, di avere uno sguardo un po' più ampio su queste questioni, che la fine del multipolarismo, cioè la fine l'avvento del multipolarismo, il bisticcio, ossia il venir meno del ruolo guida degli Stati Uniti, abbia fatto sì che gli statunitensi, palesemente incapaci di una politica di controllo effettivo in alcune aree di influenza, abbiano preferito puntare su una sorta di caos globale. Cioè, se alcune situazioni sono completamente in preda alla guerra, vedi la situazione siriana, a questo punto siamo riusciti a mettere in difficoltà l'avversario strategico sul piano globale, in questo caso la Russia, ma non solo, pur senza riuscire a controllare, certo, il paese. Lo stesso discorso si potrebbe fare con l'Iraq, subito dopo il palese fallimento della politica statunitense in Iraq, sembrerebbe che a questo punto l'amministrazione Obama, preso atto di questo fallimento, si limiti magari a contenere qualche, fra virgolette, eccesso, vedi l'ISIS, poi per il resto questo caos sistemico globale sembrerebbe essere funzionale a chi non è più in grado di esercitare un controllo imperiale forte. Questa è una sensazione.
Ma io ho l'impressione che qui si sommino due aspetti, cioè uno il fallimento della strategia, diciamo così, medio orientale americana, il parziale fallimento, cominciato secondo me, tutta questa storia comincia nel 1991, quando in qualche modo Saddam Hussein fu convinto sotto, voglio dire, che era ormai oberato dai debiti e dal pagamento dei debiti di guerra del conflitto con l'Iran, fu convinto sotto da alcuni andasse a procacciare il petrolio dove c'era, cioè lì accanto a casa sua, e poi gli si rovescia addosso la mazzata mondiale della coalizione all'epoca della guerra del Kuwait, in questo senso che fino, se vi ricordate, ho detto un po' la lontana, ma insomma la cosa dovrebbe essere ricordata, l'avanzata su Baghdad fu bloccata da Bush padre per il semplice motivo che all'epoca esisteva ancora un vago pensiero strategico e tutti pensarono non ha senso abbattere un regime come quello iracheno perché subito dopo naturalmente l'Iran diventerebbe il protagonista numero uno. Cosa che poi si è puntualmente avverata 12 anni dopo quando questa lì la sciagurata, l'insensata secondo me, oltre che foriera di terrificanti lutti, quell'invasione anglo-americana dell'Iraq, io vorrei anche mettere l'accento sul ruolo che in tutte queste vicende all'Inghilterra, un paese che agisce come il 54esimo Stato americano e combina dei disastri terrificanti come è avvenuto in Libia, no? Per poi tirarsi fuori naturalmente quando ci sono micro responsabilità come quella dell'accoglienza di poche decine di migliaia di profughi. Ma tutto quindi questo primo aspetto è il fallimento globale, perché l'America è entrata in crisi in quel momento, quando Bush dichiara sulla nave da portaerei che the war is over, la guerra è finita, e secondo me comincia il declino strategico americano. Concordo pienamente con te, l'interesse dell'America è quello di mantenere il conflitto sotto una certa soglia, in fondo parliamoci chiaro, in Occidente che l'ISIS o come si chiama avanzi, porta fino a un certo punto finché non minaccia poi diciamo interessi occidentali, interessi europei, quindi questa situazione di disordine controllato non mette niente, che cosa produce poi? Produce esattamente come prodotto principale, produce questa terrificante crisi umanitaria che ripeto, non è come pensano, come dice Salvini, non riguarda centinaia di milioni di persone, riguarda alcune centinaia di migliaia o forse milioni che comunque in una prospettiva diversa l'Europa sarebbe perfettamente in grado di accogliere, di integrare, magari disinnescando anche alcune situazioni di crisi.
Ma evidentemente questo interesse non c'è, l'alimentazione della guerra tra poveri sulla quale puntano i governi europei per far accettare alle classi sfruttate qualsiasi condizione diventa la condizione più importante di qualsiasi altro elemento apparentemente più razionale, al di là del fatto che potrebbe anche essere più umano.
Certo, anche perché comunque faccio un'ultimissima considerazione, naturalmente questo comporta un clima di paura cosmica in cui anche per gli occidentali, in cui naturalmente alcune condizioni, il lavoro, le pensioni, i servizi eccetera possono essere ridotti sempre in nome della sicurezza o del futuro, questo mi sembra talmente evidente ormai che è un po' disperante anche, certo.
Sì, è un po' disperante, poi ovviamente dipende molto da quanto in termini di conflitto riesce a svilupparsi all'interno delle nostre società, che forse è il modo migliore per sconfiggere la guerra tra poveri, ma questo come dire è un altro orizzonte di discorso, direi. Ancora una battuta e poi ci salutiamo.
Ma guarda, direi che io penso che a sinistra, cioè in cui forse bisognerebbe cominciare a connettere un po' quei problemi con le crisi interne, cioè un personaggio come Renzi, il quale è del tutto disinteressato alla politica estera, tant'è che ha imposto la nomina di questo personaggio un po' patetico che è la Mogherini, no? Questa bionda che parla dovunque, nessuno se la fila. Dà un po' l'idea però naturalmente anche del carattere appunto punk, come dicevi tu, della politica di casa nostra, e quindi vabbè, mentre invece bisognerebbe a sinistra cominciare a discutere proprio del collegamento tra esterno e interno.
Grazie mille, alla prossima.
Alla prossima, arrivederci, grazie. Ciao, ciao.
Ciao.